Ciao a tutte e ciao a tutti, io sono Maria Rosaria, con me c'è Salvatore. Ciao Salvatore.
Maria Rosaria, ciao a tutte e a tutti.
Oggi con noi abbiamo Paola Michelini, attrice, autrice, regista teatrale italiana, lavora tra teatro, scrittura, performance e porta in scena degli spettacoli che mescolano ironia, critica sociale e osservazione del quotidiano. Negli ultimi anni ha collaborato con dei festival e delle realtà culturali che sono legati ai temi del femminismo, dell'inclusività e della comunicazione contemporanea, affrontando con uno stile brillante degli argomenti che spesso sono considerati scomodi. Il suo spettacolo teatrale, Introversa, L'amore, gli orgasmi e le altre bugie, è diventato un libro. Ed è un testo ironico e dissacrante che usa la comicità per parlare di patriarcato, relazioni, gender data gap, sessualità e luoghi comuni maschili ancora profondamente radicati nella nostra cultura. E il tutto è molto divertente, ma fa anche riflettere, come si dice spesso. Ciao Paola e
Grazie,
benvenuta a Radio Quar.
grazie. Ciao
Allora,
Paola.
Paola. Cominciamo con la prima domanda.
Sì.
Introversa è un titolo abbastanza evocativo e considera l'introversione non come un limite. Come mai lo ha scelto come titolo dello spettacolo e poi del libro? E quanto c'è di autobiografico nel personaggio e quanto invece questa cosa nasce dall'osservazione delle persone che sono intorno a te?
No, allora, in realtà introversa l'ho preso da una definizione di Aristotele, cioè, che non è che dice che siamo introverse, però dice che praticamente le donne sono un uomo al rovescio, cioè i testicoli sono le ovaie e lo scroto è l'utero, siamo degli uomini venuti male. E quindi introversi in questo senso, cioè che siamo riversi all'interno di noi stessi, poco coraggiose, ecco. E quindi mi piaceva che questa definizione potesse avere questa ambivalenza, no? Sia significare appunto una persona introversa, che uno pensa immediatamente alla normale accezione che diamo di questo aggettivo, sia invece questa cosa che poi esce fuori a metà, forse più tre quarti di spettacolo, che è questa definizione, diciamo, aristotelica. Insomma, mi piace che ci sia questo doppio senso, doppio gioco sulla parola. E per quanto riguarda invece diciamo, il personaggio del mio spettacolo, è molto me, cioè ci sono proprio cose che sono successe a me, proprio chiaramente autobiografiche, e poi sicuramente c'è molta osservazione della realtà, certo, cioè, insomma, sì, guardarsi intorno, ma anche libri che ho letto, mi ha aiutato tantissimo questo libro si chiama Invisibili, di Caroline Criado Perez, che è proprio un libro che ti fa vedere come in ogni aspetto della nostra realtà, in qualche modo, le donne, il mondo delle donne, quello che per le donne è importante, non viene minimamente, preso in considerazione nel momento in cui si va a costruire il mondo in cui viviamo. È molto molto interessante. Io poi nello spettacolo chiaramente prendo solo degli spunti, non è che mi metto a parlare di tutto il libro, però ci sono spunti molto interessanti. Senti Paola, in Introversa affronti, e anche nello spettacolo ovviamente, affronti dei temi piuttosto seri con un tono ironico e dissacrante. Credi che l'umorismo e la comicità siano degli strumenti efficaci per combattere patriarcato, sessismo e altri stereotipi di genere?
Ma assolutamente sì, ma questo penso proprio in generale, cioè credo che l'umorismo serva per combattere qualsiasi cosa, cioè, ma perché è un modo per arrivare a dire delle cose facendoci una risata sopra, e quindi facendo sì, secondo me, che la persona con cui stai comunicando in quel momento, invece magari di chiudersi a riccio perché sente che lo stai attaccando, te vuoi mettere là col dito puntato a fare la lezioncina o invece se si riesce a farlo ridere in qualche modo, credo che sia una porta di accesso più diretta, se si vuole veramente, come anche dire cose importanti, cioè cose pesanti, no? Tra virgolette, che dici wow, che accollo questa che mi sta a parlare no? De gender data gap e de femminismo, però magari se lo facciamo con una risata diventa tutto più
più sopportabile, ecco, più gestibile. E poi spesso mi è capitato proprio che appunto magari all'inizio, soprattutto uomini che mi vengono a dire all'inizio stavi così, me stavi un po', no? Mi sentivo preso di mira e dico questa ma che vuole, poi alla fine invece mi hai fatto riflettere e devo dire c'hai ragione, ho ripetuto un sacco di cose e quindi insomma me lo porto con me questa cosa, che per me è la più grande vittoria, chiaramente se me lo dice un uomo, perché un conto è che me lo dicono le donne, un conto è che me lo dice un uomo.
E Paola, a proposito di dire le cose con il sorriso e con ironia, ma tu smonti tantissimi cliché maschili, no? E secondo te il luogo comune sugli uomini, qual è quello più divertente e qual è quello invece più spaventoso?
Il luogo comune sugli uomini, ma forse più spaventoso è quello che riguarda il fatto che un uomo, se è veramente uomo, non deve mostrare, non deve essere vulnerabile, no? Questa cosa che per essere maschio, appunto, non devi essere fragile, che è una cosa spaventosa, perché poi, come dire, certamente si riflette anche sul mondo delle donne, per forza di cose, ma anche per loro, cioè, no? Che fatica questa cosa di dover essere sempre de marmo in qualche modo, perché se invece ti permetti di allora vuol dire che sei gay, sicuramente. È triste, insomma, è molto limitante, ecco, se pensiamo alle possibilità dell'essere umano. Quello invece più com'era la domanda, scusami?
Quello
Quello
invece che spaventa di più, perché poi alla fine diciamo rispecchia comunque un aspetto insomma, abbastanza inquietante.
sì, questo per me è quello che mi spaventa di più, questa cosa che un uomo non può essere vulnerabile, cioè non può essere fragile, non può essere emotivo, no? Che se ti commuovi sei una checca, che no? Perché poi ecco, produce questo modello di mascolinità tossica che dà i risultati che vediamo, no? La cultura del possesso e tutto quello che sappiamo bene purtroppo.
Mi ha fatto ricordare una pubblicità degli anni Ottanta che diceva per l'uomo che non deve chiedere mai,
Esatto,
effettivamente.
vero, vero.
Questa cosa ce la portiamo da sempre,
Sì.
nonostante cioè, gli sforzi sia una cosa, decostruire la mascolinità credo che sia importante per noi uomini, però restiamo sempre ancorati a questo passato dell'uomo che non deve chiedere mai.
Sì, perché appunto poi lì nella pubblicità credo lo specifico fosse legato ad una questione di appunto deve avere sempre quello che vuole perché deve essere soddisfatto. Però in generale sì, se lo pensi come un fatto che non deve chiedere, cioè non può chiedere aiuto, non può chiedere perché deve essere sempre, no, di marmo, bastare a se stesso, sicuro. No, insomma, è molto triste, ecco.
Senti, ma secondo te il patriarcato oggi è più sottile, si insinua, quindi sicuramente anche più difficile da combattere. A tuo parere oggi assume forme diverse da quelle che diciamo, conosciamo del passato?
Sì, oddio, sicuramente forse in qualche modo è più subdolo, no? È più perché è stato smascherato e quindi adesso deve riaffermarsi sotto altre spoglie. Credo che sia anche forse più passive aggressive, no? Rispetto prima era la donna, te devi stare zitta e devi stare in casa perché quello è il ruolo tuo e perché è così che è e io faccio quello che faccio io e tu fai quello che fai te. Adesso invece magari è più subdolo appunto nella misura in cui si dice no, ma come? Il lavoro di cura, appioppiamolo tutto sulle spalle delle donne, perché le donne ce l'hanno proprio, cioè per natura, no? La donna è più portata a prendersi cura dell'altro, no? I figli, no? È più, sti cavoli, cioè questo è un modo semplicemente per continuare a scaricare la responsabilità di tutto quello che significa il mondo dell'essere. Madre, ma non solo madre, perché poi magari non sei madre, però te devi occupare del padre di lui, perché questa cosa di doverti tu in quanto donna accollare tutto ciò che riguarda la casa, la famiglia, adesso avviene in maniera più sneaky, più strisciante, però è così, insomma, continua ad essere così, o tutto il victim blaming che si fa nel momento in cui, che ne so, un femminicidio, no? Non siamo magari, a parte che sì, ancora, cioè, ho visto oggi proprio dei commenti sotto a un video, cioè, ancora c'è gente che dice, se sei così, ti è successo quello perché ti sei vestita così, e dici veramente, no, davvero? Quindi, insomma, stiamo ancora messi male, ecco, sia in maniera proprio diretta, sfacciata, sia anche in forme più subdole e nascoste, però insomma siamo sempre lì.
La politica parla spesso di natalità, di famiglia tradizionale, appunto, del ruolo della donna, però non parla mai del carico mentale che abbiamo. Secondo te, come mai? E secondo te sempre, la politica italiana affronta seriamente i temi della parità di genere oppure li considera solamente slogan e basta?
No, non li affronta seriamente, perché se si affrontassero seriamente dovremmo veramente destrutturare tutto il sistema, ma anche solo come è pensato il welfare, come è pensato tutto il sistema che gestisce, appunto, che ne so, i congedi di maternità e paternità, che non sono minimamente. Leggevo che noi siamo tipo, mi sembra, da questo punto di vista, al 26esimo posto. In Europa, cioè, io, beh, con i numeri sono pessima, però insomma stiamo messi male, male, male. E il carico mentale non se ne parla, perché pure lì, cioè, se si cominciasse a parlare di carico mentale da un punto di vista, come dire, istituzione, di responsabilità dello Stato, allora sì che là servirebbero tutta una serie di politiche e di politiche sociali, cioè di assistenza. Quella donna, quando è stato poco tempo fa, quella donna che si è lanciata nel vuoto con i suoi bambini, cioè, e dice sì, era matta, ma era matta, non era matta, era una donna depressa, una madre che appunto anche lì aveva su di sé tutto il carico della responsabilità della crescita di questi figli, e che probabilmente se fosse stata assistita, in un certo senso, ma lei ha rifiutato le cure, ma anche lì, insomma, da vedere che tipo di cure le sono state offerte. Insomma, la natalità, l'essere madre è molto complesso, e noi cresciamo con questa idea che, no, una madre è una donna felice che ha messo al mondo questa creatura, che non c'è nulla di più bello di questa creatura, e che adesso la sua vita è completamente dedicata a questa creatura, e lei è felice così. Non è vero, cioè c'è tutto un nero dietro il diventare madre, di cui si parla pochissimo perché è considerato shaming, no? È qualcosa di cui non si deve parlare, perché ci si dovrebbe vergognare se ci si sente in questo modo qui. Ma più chiaramente, meno se ne parla, più poi quando ti succede a te dici, oddio, che so solo io, allora sì che mi devo vergognare, che pessima madre sono, che pessima donna sono. E invece, se se ne parlasse, ci si renderebbe conto che è molto più comune di quello che si pensa. Ci si sentirebbe meno sole, ci sarebbe magari proprio una rete di non lo so, anche di comunicazione, di condivisione, canali per parlare magari con altre. Insomma, se ne parlasse, sicuramente si eviterebbe poi di arrivare a tragedie come quella di quella donna che si è lanciata. Però, ripeto, richiederebbe una grande apertura mentale, e probabilmente anche poi un grande investimento di politiche sociali a sostegno di questo tipo di iniziative.
Senti Paola, rifacendomi a un tuo video che hai messo su Instagram, che il titolo era Ministero del Linguaggio,
Sì.
quanto conta effettivamente il linguaggio? Cioè, le parole possono davvero cambiare la cultura? Oppure resta sempre un qualcosa di non concreto, ecco?
No, certo, se rimangono solo parole, chiaramente non serve a niente. Cioè, se poi se tu, che ne so, appunto, se mi dici, se mi usi la bella parola, però poi continui a comportarti male rispetto a quello che professi, assolutamente non serve a niente. Però al tempo stesso, invece, è vero che le parole sono importanti, che le parole possono disegnare l'aspetto di una società. È che le cose dovrebbero andare di pari passo, e soprattutto non bisogna invece poi attaccarsi alla parola, diventare, no, la polizia degli stare lì col dito puntato ad aspettare che qualcuno magari caschi e sbagli, anche perché questo linguaggio, la nostra società e quindi il linguaggio è in continua evoluzione. Quindi io sono assolutamente convinta che è giusto che sia così e che non è vero che quelli che dicono ah, non si può più di niente sono quelli che gli faceva comodo quando si poteva parlare male, insomma. Però è anche vero che bisogna capire poi da chi viene, perché magari ci può stare che io faccio sempre l'esempio di mio padre, no? Che ha 80 anni e magari se ne esce con un termine che ormai oggi è considerato, che ne so, obsoleto, razzista, misogino, la qualsiasi. E però bisogna cercare anche poi di capire da dove viene quel commento e la persona che lo fa, l'intenzione che c'è dietro quel commento, perché sennò si rischia di attaccare qualcuno che non merita di essere attaccato. Invece poi bisogna, siccome ce ne sono di elementi che meritano di essere attaccati, bisogna stare ben attenti su chi si riversa la propria furia, che per carità, secondo me è giusto che ci sia, ripeto, perché è giusto parlare stando in qualche modo al passo coi tempi, perché significa rispettare i cambiamenti, rispettare le evoluzioni, rispettare gli altri, rispettare spesso proprio le categorie, diciamo, più deboli. E quindi no, sì, sono due cose che vanno di pari passo, ecco, il linguaggio e il disegno di una società migliore.
Oh, infatti, mi hai fatto, quando hai detto non si può dire più niente, anche a livello di comicità, non è vero che non si può, cioè, non si può restare, anche la comicità è in continua evoluzione, non è detto che bisogna far ridere ancora con determinati,
Ma no,
come
ma speriamo di
dire,
no,
prese
ma
in
anche
giro.
perché non fanno più ride. No, è vero, cioè, ma io stessa, mi sono ritrovata a vedere delle cose che avevo fatto una quindicina d'anni fa, in cui usavo un certo tipo di linguaggio, ho detto, mamma mia, ma che davvero? Ma meno male, cioè, meno male che ci si evolve, no? Meno male, pensa
Certo.
se stassimo tutti fermi lì così.
Paola, senti, tu pensi che il teatro contemporaneo stia cambiando nel modo di rappresentare le donne? Oppure il cambiamento è apparente, non è un cambiamento reale? Quindi a teatro ancora esiste una visione, diciamo, maschiocentrica?
Ma sì, cioè nel senso, ma perché esiste ancora nella società, il teatro è lo specchio della società in qualche modo, no? Però sicuramente le cose stanno andando in una direzione diversa, ma basta pensare a quante più stand-up comedian ci sono donne no, negli ultimi anni rispetto a poco tempo fa. Certo, poi, come dire, sempre anche lì, no, parlavamo di linguaggio, no? Mi ricordo Sarah Silverman, che è questa stand-up comedian americana, e a un certo punto lei le fan le dicono in un'intervista, le chiedono: ah, perché tu, insomma, sei una sei la più grande tra le female stand-up comedian. E lei dice, ma perché mi devi definire donna stand-up comedian? Cioè, se perché a un uomo lo definisci, sei un uomo stand-up comedian? No, perché che sia uomo si dà per scontato che la definizione di uomo sia all'interno del semplice stand-up comedian. Invece una donna deve essere specificato, che è la stessa cosa che è successa a noi abbiamo fondato un collettivo nel 2017 che si chiamava Ugo. Ed eravamo tutte donne, tutte autrici e performer donne, e facevamo queste serate, vabbè, di monologhi, diciamo, comici, brillanti. E anche lì abbiamo fatto una fatica a cercare di districarci da questa cosa del ah, Ugo, la comicità al femminile. Ma perché al femminile? Perché siamo donne, tutte donne? E perché tutti i gruppi che ci sono stati fino a mo' nella storia dei uomini dicevate ah, comicità al maschile? No, è che quella al maschile, come il discorso cioè, quella al maschile è considerata così, la comicità, diciamo, standard. Se lo fanno le donne, invece deve essere di nicchia per le donne, o comunque che parla il linguaggio delle donne per le donne. E bisogna scrollarsi da sta cosa. E
Sì.
anche rispetto al discorso, a me è capitato di andare a fare una serata in un posto e io in quella occasione specifica avevo portato proprio un pezzo che parlava di orgasmi, di cose, e il tizio del posto dopo mi è venuto a dire, però, cioè, no, però dai, no, questi orgasmi, queste cose. Dico, ma scusa, ma voi è una vita che parlate dei vostri, mo che ci stiamo prendendo un po' noi il nostro spazio, vi dà fastidio che ne parliamo noi, ne stiamo a parlare troppo, lascia fare. Facci parlare di quello che vogliamo, anche perché mo non voglio dire, però insomma il pubblico, ed che era forse la maggioranza donne, ma non solo, il pubblico si è tagliato, quindi vuol dire che funziona questo materiale, quindi perché mi devi venire a rompere le ovaie a proposito di parole, se perché io voglio parlare di orgasmi, oddio, anche di mestruazioni. Poi per carità, tutto dipende da come lo si fa, no? Da come se ne parla, è chiaro che per me se fa ridere vale tutto, e non c'è una cosa di cui non posso parlare, oppure mi devo sentire che te sto a morbà perché sto parlando di una cosa che riguarda solo le donne e non, a parte che dovrebbe riguardare pure gli uomini, comunque. Però ecco, insomma, c'è ancora un po' questa cosa del... Ed è una cosa, insomma, c'è ancora strada da fare, ma ce la faremo.
Noi abbiamo intervistato Cinzia Spanò di Amleta, di Osservatorio Amleta, con la quale abbiamo parlato appunto del fatto che comunque da un punto di vista del repertorio classico è tutto molto incentrato sul maschile, e che adesso c'è questo cambiamento di rotta, ed effettivamente le donne stanno avendo un po' più spazio, però è sempre tutto abbastanza faticoso, perché poi alla fine è anche una questione culturale,
Certo.
perché la donna è sempre vista come quella che deve stare un po' in disparte. Cioè, anche a teatro è molto più facile vedere una donna che impersona un uomo piuttosto che un uomo che impersona la donna, perché quando succede il contrario diventa sempre una macchietta, ed è proprio ripeto, è proprio un fatto culturale.
Sì,
Se non si
voglia.
cambia, se non si cambia questo, non se ne esce.
No, purtroppo no.
Ti volevamo fare una domanda, ovviamente, che riguarda la Palestina, perché chi non resta indifferente davanti al genocidio in Palestina viene continuamente criticato o censurato o addirittura deriso. Perché?
Perché purtroppo schierarsi con i più deboli contro i forti non paga, insomma. Cioè, poi chiaramente in Italia molto meno che negli Stati Uniti, ma la lobby israeliana è ovunque. E quindi, cioè, poi vabbè, c'è questo mostro, questa cosa di questo terrore di essere tacciati di antisemitismo, no? Che se ti permetti di criticare Israele, che non ha nulla a che vedere con l'ebraismo, cioè, appunto, la cosa è che si confonde, no? Il sionismo col giudaismo, cioè, sono due cose completamente diverse. E però pare che se ti permetti di criticare lo Stato di Israele, e non, quindi non gli ebrei, cioè quanti ebrei ci stanno che stanno criticando Israele? Infatti vengono trascinati via, arrestati, insomma, ne abbiamo visti e visti di video. Purtroppo è così.
Quanto è stato importante prendere posizione contro il genocidio in Palestina, visto che l'abbiamo fatto tutte e tutti, credo che sia stato importante prendere posizione contro il genocidio in Palestina, ma scendere nelle piazze,
Certo,
gridarlo, urlarlo. E secondo
assolutamente.
te, quanto l'arte non deve essere neutrale?
Ah, per me zero, cioè, l'arte non dovrebbe essere assolutamente neutrale. Non può essere neutrale, ma perché è talmente. Ma poi, appunto, cioè, dici. I palestinesi, sì, poi ci stanno, ci stanno. Cioè, è che è una macchina che va avanti, no? E se non si prende una posizione contro i più deboli, deboli dei deboli dei deboli, poi comunque si andrà avanti. Cioè, com'era quella poesia? Quando i nazisti presero i comunisti, io non dissi nulla perché non ero comunista. Quando rinchiusero i socialdemocratici, io non dissi nulla perché non ero socialdemocratico. Quando presero i sindacalisti, io non dissi nulla perché non ero sindacalista. Poi presero gli ebrei e non dissi nulla perché non ero ebreo. Poi vennero a prendere me e non era rimasto più nessuno che potesse dire qualcosa. È un po' questo il senso, no? Cioè, prima o poi ci tocca a tutti se non diciamo qualcosa, se non ci indigniamo anche quando non ci tocca personalmente. Questo è il punto. E invece purtroppo viviamo in un mondo in cui se non tocca il tuo orticello, non ti riguarda, ed è questa la cosa molto triste. Se non fosse così, ma dal piccolo al grande, sicuramente vivremmo in un mondo migliore.
Ho fatto questa domanda perché se hai visto gli ultimi David di Donatello, che
Certo.
quando Lino Musella
Sì.
è andato sul palco e ha detto Palestina libera, vai sui social e leggi delle, posso dirlo, no? Delle stronzate immani. Invece credo che così come fece nel 2002 Libero di Rienzo, no? È
Certo,
importante esporsi, cioè credo che sia
assolutamente,
una cosa importante.
fondamentale esporsi, ed è molto triste che, guarda, sentivo ieri questo podcast con questa meravigliosa attrice che tra l'altro era proprio a Cannes in questo film, lei è ebrea, si chiama Anna Einbinder, che è la protagonista di Hacks, questa serie pluripremiata che io adoro, vabbè, e adesso è a Cannes con un film, e insomma, e lei ha fatto questo, era partecipato a questo evento, insomma, di cui poi hanno fatto un podcast, e lei dice proprio, lei è stata subito una delle più vocal about il genocidio in Palestina, e da un certo punto di vista, come dire, era in qualche modo protetta, tra virgolette, proprio perché ebrea, protetta nel senso che glielo vuoi dire a lei, che è antisemita, non penso che te poi permette. Però, comunque, benché, diciamo, da ebrea, aveva in qualche modo una voce molto autorevole, no? Che non poteva essere massacrata con chissà quali. Però, al tempo stesso, ha anche una carriera che, se vuoi. Infatti voi non sapete manco chi è, giustamente, cioè è una ragazza che sta iniziando adesso ad essere famosa, quindi non è che sta proprio col culo parato come tanti altri invece a Hollywood, ma anche qui da noi in Italia, sicuramente più di Lino Musella. E però, come dice lei, appunto è molto triste che persone che magari appunto non sono così sicure di quello che hanno, e dei privilegi di cui godono, stiano in silenzio, mentre invece altri si sono esposti rischiando tantissimo, mettendo at stake la loro carriera, la loro vita privata. E a me anche questa cosa fa molta tristezza e molta rabbia, che persone che avrebbero potuto e dovuto parlare non l'hanno fatto.
Anche perché tu ti sei esposta tantissimo parlando sui social e appoggiando la flottiglia a settembre, così come nell'ultima, diciamo, spedizione che hanno fatto verso la Palestina. Purtroppo sono stati bloccati.
Abbiamo riparto,
La,
abbiamo riparto. Mi sono già ripartito, mi
sì,
sa. Sì.
è la cosa che mi fa tristezza è che comunque vengono continuamente diciamo, a scrivere cose ignobili.
Sì,
È una cosa
vabbè, ma
fa incazzare me,
no,
figurati
ma no,
te, quindi.
guarda, io ormai ho imparato, sono 2 anni e mezzo ormai che abbiamo a che fare con certa gente e non li leggo più. Alcuni, quelli proprio estremi, li blocchiamo perché proprio non li vogliamo più vedere. Gli altri sono dei poracci e poi a volte devo dire è la mia fan base che risponde per me e quindi io dico fate voi, non ne voglio sapere mezza. Perché... No, poi ci sono invece quelli con cui, vabbè, le fecce umane, ripeto, non considerarle. Poi ci sono quelli che invece dici, oddio, forse con questo o questa qualcosa, no? C'è uno spiraglio per magari provare no? A dire qualcosa per farsi capire, per tentare di convincere. E allora con quelli è anche giusto, credo, engage in una conversazione. Però ripeto, solo che se si vede che c'è uno spiraglio che ne vale la pena, perché sennò è sangue amaro e la vita è breve, e quindi ciao, cioè, no.
Sì, ma siamo sempre là, è una questione culturale. Anche la cultura del confronto, anche il
Ah,
linguaggio violento quando ci si
sì,
scontra, ma nel senso di, come devo dire, visioni diverse, è sempre tutto lì, perché, e soprattutto, secondo me, nasce sempre tutto dalla conoscenza, perché si parla molto sul sentito dire, sulla cultura di Facebook, diciamo così, e quindi magari uno ripete.
gente che non sa niente, che
Esatto.
è alimentata dall'odio, dalla paura dell'altro, del diverso, cioè, dai, di che stiamo a parlare comunque.
No. E senti, a proposito di social, diciamo così, tu com'hai avuto l'idea di creare un personaggio su Instagram? E quando hai capito che quello era proprio un mezzo espressivo, e come mai hai scelto questo tipo di narrazione?
Ma guarda, non so bene come è successo, perché è venuto fuori questo personaggio iper negativo. Credo fosse un modo per, come dire, mettere in risalto in maniera estremamente, appunto, dark, brutta, attraverso il sarcasmo, mettere in risalto tutto il male a cui assistiamo. E poi in genere c'è sempre la voce invece che è il Mauro, che ormai è diventato Mauro Rotercazzo, è diventato un po' un leitmotiv, che invece è un po' la voce della ragione, che diceva, cioè dell'evidenza, poi, perché purtroppo è così la cosa, cioè ormai siamo veramente guidati da dei folli mitomani, e si nega la realtà, cioè, però credo che il personaggio negativo sia un modo per, di nuovo, no, quello che diciamo prima sulla risata, sia un modo magari per far passare il messaggio dissacrandolo attraverso una risata amara, ecco, è quello un po' il punto, il senso.
La camicia nera è il tocco di classe, questo lo devo dire però.
Sì. Ah, no, Joe.
Paola, senti, ma quali sono poi le differenze, diciamo, tra la comicità che viene rappresentata sui social e quella che invece viene rappresentata a teatro? Ci sono?
Ma sì, certo, ci sono, sono
Lo
due
so.
livelli completamente diversi. Il social ti richiede una sintesi che, anzi, per me prima era 1 minuto e mezzo, ma pare che se stiamo oltre il minuto siamo lunghi, cioè via sotto, leva, leva, leva. Quindi anche la possibilità di analisi è relativa. Però devo dire, questo ci costringe sempre, dico ci perché più spesso che non li scrivo insieme a Niccolò Senni, che è il mio compagno sia di vita che di, come dire, di social. Spesso questa cosa di dover essere così sintetici ti costringe appunto a una sintesi che rende il tutto molto dritto e molto efficace a volte. Però appunto è un altro tipo di linguaggio, il teatro ti permette dei tempi, un'analisi, uno spazio, anche dei tempi comici completamente diversi, no? Ti puoi permettere dei silenzi, dei vuoti, degli spazi che invece su un reel di Instagram raramente, a meno che proprio non ti serve per fare l'effetto comico, ma raramente avrai dei vuoti, ecco, devi essere tutto ta 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 ta.
Senti Paola, siamo arrivati quasi alla fine. Volevamo chiederti quali sono i tuoi progetti per il futuro, se ci sono degli appuntamenti, se possiamo venire a teatro o
Guarda, il
qualche
prossimo.
serata.
No, ce n'ho un altro adesso. No, perché c'ho sempre introversa il 18 giugno a Bagnacavallo e poi invece il 18 luglio a Roma. Dovrei saperlo, tra l'altro, la gente l'altro giorno per strada, queste due donne meravigliose mi hanno fermato, ma noi sì, venite il 18 luglio. Ok, dove? Bella domanda. A Roma, pure voi, quante domande. Ve lo dirò, pure voi, per il momento a Roma. 18 luglio a Roma.
Però comunque possiamo dire che chi ci ascolta, ascoltatrici, ascoltatori, possono venire sul tuo profilo social per essere
Ecco, te lo
informati
dico.
sulle serate e gli spettacoli.
Sicuramente sarò sui social, lo promuoverò per tempo.
Paola, noi ti ringraziamo. Non so se Maria Rosaria voleva farti qualche altra domanda.
No, io in realtà
Ecco.
stavo cercando la data, cioè il posto di Roma dove sei il 18, ma non riesco.
Ma perché mi sa che ancora, siccome non sono usciti i biglietti, forse ancora non è, forse per ciò che faccio fatica a trovarlo. Dovrei saperlo perché me l'hanno comunicato, però non me lo ricordo, ragazzi.
Vabbè, cercheremo e comunque.
Noi veniamo a vederti sicuramente.
Ah, io molto volentieri, figurati.
Fa piacere.
Paola, grazie.
Grazie a
Grazie
voi,
per
ragazzi.
lo che ci hai dedicato un po' di tempo per della chiacchierata. Veramente grazie.
Grazie a voi, ricreiamoci.
Grazie Paola.
Ciao ragazzi, a presto.